Marzo, terzo mese dell'anno nel calendario giuliano e gregoriano, il mese della follia marzolina. Ha 31 giorni ed una grande variabilità del meteo. Il 3 marzo si festeggia la giornata mondiale dell'udito e la giornata mondiale della fauna selvatica. Il 5 marzo la giornata mondiale della grappa. L'8 marzo è la giornata mondiale della donna. 14 marzo, giornata mondiale internazionale di azione per i fiumi e giornata internazionale del Pi greco. Il 15 marzo è la giornata mondiale dei diritti dei consumatori. 17 marzo, giornata mondiale del sonno. 20 marzo, equinozio, primo giorno di primavera e giornata mondiale della felicità. Il 21 marzo è la giornata mondiale del passero, della semina, del legno, delle foreste, la giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, la giornata mondiale per la sindrome di Down e la giornata mondiale del Nowruz. Capodanno Cuba. 22 marzo, giornata mondiale dell'acqua. 23 marzo, giornata mondiale della meteorologia. 24 marzo, giornata mondiale della lotta alla tubercolosi e giornata nazionale per la promozione della lettura. Il 27 marzo, la giornata mondiale del teatro.
Ma basta!
È finito.
Ascoltando il brano scelto dal nostro ospite, I'm Gonna Be 500 Miles del gruppo musicale scozzese The Proclaimers, pubblicato nel 1988, diamo il via all'undicesima puntata della terza stagione di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo.
E che follia marzolina sia! I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more than be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you.
Signore e signori, è con noi Luca Ramigni!
Buongiorno,
buongiorno.
Buongiorno.
Una presentazione per svegliarci. Ciao
sì,
Luca,
direi che
benvenuto. O anche perché se le ascoltatrici e gli ascoltatori dovessero essere magari in una post-cena, parte l'urlo e chissà. Benvenuto a Pick and Pod, grazie per aver accettato il nostro invito.
No, grazie a voi, sono molto contento di essere qua con voi e raccontare e raccontarci, ecco.
Sì, esatto, noi siamo molto contenti di avere Luca al nostro microfono, Max. Luca Ramigni,
sì.
È diciamo un pilastro del Baskin Padova, è stato allenatore, giocatore, in questo momento sei più coordinatore e organizzatore dell'attività, però insomma potremmo definirlo quasi un pioniere del Baskin o comunque dei primi che lo hanno poi portato a Padova da quando è stato creato, ma ci racconterai tutto, in Toscana.
Sì.
Esatto. Ex giocatore di basket anche,
sì,
chiaramente.
Sì,
sì. Ed è qua per raccontarci.
Ex buon giocatore di
ex
basket,
buon
playmaker.
Giocatore, ex playmaker.
Buono,
buono.
Sì,
sì.
Dai.
Mancino o destro?
No, destro, destro io, sì. Assolutamente.
Però faceva anche il terzo tempo di sinistro,
Di sinistro.
Sì. Sì, si faceva.
Adesso giovani molto meno.
Io partirei, se sei d'accordo, Luca, leggendo qualche riga che c'è scritta proprio sul vostro sito anche, no, del Baskin Padova, che dice che la bellezza delle discipline sportive sta nel fatto di mettere tutti i concorrenti sullo stesso piano prima che la competizione incominci. Questo aspetto ha raggiunto un nuovo apice con uno sport che fa dell'integrazione il suo elemento fondamentale, il Baskin, nato nel 2006, già sperimentato dal 2002 da un'idea di Antonio Bodini, che ha giocato per anni a pallacanestro, 5 figli di cui una gravemente disabile, e Fausto Capellini, insegnante di educazione fisica. Il Baskin prende spunto dal basket, ma molte regole sono differenti. E quindi per le ascoltatrici e gli ascoltatori che ancora non conoscessero questa bella realtà, se vogliamo cominciare con una panoramica.
Certo, molto volentieri. Dopo è chiaro che invitiamo già fino all'inizio chi vuole,
certo,
praticarlo e venire a provare, perché poi descriverlo, sai, è sempre un attimo complesso. E il Baskin intanto è uno sport. Io ogni volta lo dico perché l'etichetta, sai, sport integrato oppure inclusivo, sicuramente è inclusivo perché giocano tutti, maschi, femmine, con qualsiasi abilità, quindi, ed è sulla base della pallacanestro. Quindi per me è così, che ho vissuto la pallacanestro e continuo ancora adesso a giocare con gli amici una volta ogni tanto, e che ho dedicato parte della vita, il mio lavoro alla disabilità, è stata un po' una chiusura del cerchio. Però Il baskin intanto è uno sport inclusivo, tanto che a livello nazionale ha dovuto, non essendo parte né degli sport paralimpici né degli sport diciamo olimpici, hanno creato un ente nazionale sport inclusivi appositamente. Quindi questa è la premessa. Poi ci giocano tutti e ovviamente per giocarci tutti, quindi con abilità diverse, da... non so, dal Michael Jordan fino alla persona, non so, alla nonna che fa fatica a muoversi, ecco, perché così ci abituiamo anche a non parlare solo di disabilità, come la intendiamo in senso generale, bisogna mettere tante regole. Quindi ci sono tante regole, però è interessante come queste tante regole comportino poi una fluidità del gioco. Entrando un po' nel dettaglio, sì, abbiamo il campo da basket solito
nella sua lunghezza e nella sua larghezza
e anche nella sua altezza dei canestri,
sì, certo,
dei due canestri principali, mentre la novità è che hanno inserito, parlavi prima, no, di Antonio Bodini,
sì,
e il suo amico Fausto,
certo,
che hanno, si sono detti proprio all'inizio, e hanno creato queste due aree privilegiate dove stanno le persone che hanno meno abilità di tutte,
certo,
quindi non c'è il difensore lì, bisogna portargli la palla dentro. È come, sai, quando giocavi a, non so, a Tegna Alta o la,
sì,
o la, la zona dico protetta, però sì, bisogna entrarci. Una volta che ci entri puoi consegnare la palla, che la palla può essere anche modificata all'interno di quell'area per permettere proprio a tutti, chi è in carrozzina, chi ha difficoltà motorie, insomma, di poter compartecipare al gioco.
Scusa se ti interrompo, sì, si può dire che con fortuna, per fortuna, ci sono sempre molti più campi da basket regolari che hanno già le linee del,
esatto,
baskin verniciate,
sì,
con queste apposite aree che sono, diciamo, a centrocampo, sul lato,
sì,
lungo del campo, a cavallo della linea. Ecco, per,
sì, sì, è interessante quello che sta nascendo, che
si sta
creando. Questo movimento.
Non sono più con lo scotch per terra.
No,
molto
infatti
spesso
siamo partiti con lo scotch,
esatto,
per terra. Adesso ci sono molti campi, poi non so, io sono molto legato ai playground e quindi ho sempre giocato all'aperto fino alla prima squadra.
Un paio d'anni fa quella bella inaugurazione a San Giuseppe.
Esatto, esatto. Uno dei campi è San, sì, Giuseppe, e quindi ce ne sono altri. Il Comune di Padova, insomma, ci ha appoggiato in questo. È interessante anche a Rubano, insomma,
sì,
ci sono vari punti della città dove si può praticare. Dopo, sai, ci vogliono i due canestri laterali,
sì, che sono anche di diversa altezza.
Di altezza diversa,
certo,
proprio per, come dicevamo, così per tornare a quello che si diceva, perché chiaramente io che sono magari in carrozzina e ho delle difficoltà motorie tali che non mi consentono di lanciare la palla molto in alto, devo avere la possibilità di poter provare a fare canestro in una situazione a me confortevole. Quindi sono questi due canestri, un canestro sì per lato a centrocampo, con due ferri ad altezze diverse.
Certo.
Quindi
è una caratteristica anche, sono appunto le cinque...
certo,
la presenza di cinque tipologie differenti,
sì,
in base alle abilità.
In base alle abilità, come si diceva.
Anche per un discorso di marcature in campo.
Esatto, e anche perché sai, allora diciamo, io so giocare a pallacanestro, quindi sono un numero 5,
certo,
per il baskin. E se però io gioco contro chi è, non so, molto più scarso di me, è chiaro che potrei fare canestro tutte le volte. Invece il baskin ha messo questa regola che i numeri 5, quindi chi sa giocare proprio bene a pallacanestro,
cioè,
può...
è abile e competente, insomma.
Sì, abile e competente, però nella pallacanestro.
Nella pallacanestro proprio.
E può tirare a canestro solo 3 volte per tempo. Quindi capisci già che io il massimo che posso fare, se sono Steph Curry, magari faccio 3 su 3
la
da 3.
La tabellina del 9, come Curry,
ecco,
fece a Parigi fino al 12. Però.
Esatto, esatto. Sì, anche ieri sera ha fatto un canestro,
sì,
mostruoso.
Sì.
Comunque, ma posso tirare solo 3 volte. Quindi che io segno o meno, quello è il mio massimo.
Poi c'è della grossa strategia anche da parte
ma
degli allenatori e giocatori. Perché
tantissima.
Riuscire a innescare comunque un giocatore abile e competente perché possa portare a casa il maggior numero di punti su quei 3 tentativi, è come nella pallacanestro, smarchiamo.
Guarda, credo che sia strategicamente e sia... molto più interessante e complesso addirittura della pallacanestro, perché ti ritrovi a gestire un gioco che hai due fronti su cui attacchi e su cui devi anche difendere,
sì,
e chiaramente non c'hai a metà campo, ma,
certo,
e quindi i numeri 5 sono quelli che poi in campo si dedicano proprio non solo alla costruzione del gioco ma anche a guidare il gioco. E io che non ero un grande realizzatore mi sono trovato benissimo a giocare a basket, intanto tiravo 3 volte di media quando giocavo, quindi mi va
Quindi ci
benissimo.
si è trovato in una zona di comfort
Assolutamente
da quel punto
comfort,
di vista.
assolutamente. Però anche non posso marcare
Sì.
chi è numero 4, cioè i numeri 5 possono solo marcare chi è numero 5 e possono tirare solo
Ma
3 volte.
viene identificato anche a livello visivo con il numero della maglia? Come cambia?
Assolutamente
Questo
sì,
diciamo,
sì,
chi dovesse venire a
bravo,
vedere una
così mi aiuti
partita.
perché chi viene a vedere la partita vede dei giocatori maschi e femmine che hanno dei numeri che vanno, possono essere dal 50 al 59, dal 40 al 49, dal 30 al 39 e poi i numeri dal 20 e anche il 10 che sono nelle aree protette, ma in campo che corrono, diciamo, ci sono dal 30 al 59, che è a seconda delle abilità. Quindi i numeri 4, diciamo, sono persone che possono tirare quante volte vogliono, ma possono fare solo 3 canestri. Sono leggermente più scarsi, va bene a giocare a pallacanestro. E i numeri 3, naturalmente, hanno delle abilità ancora inferiori, gli è consentito fare il doppio palleggio, e comunque il loro canestro, anche loro possono tirare quante volte vogliono, come i numeri 4, ma entrambi possono segnare solo 3 volte per tempo. Solo che i numeri 3 vale 3 punti. E il numero 4 vale 2. Allora già intuiamo quanta strategia
Ci debba
c'è e
essere, certo.
quanto c'è anche nell'allenamento, nell'istruire, nell'educare al tiro anche i numeri 3, i numeri 4, insomma, che magari non sono
Se non
così
ricordo male, c'è anche la
da vezzi.
possibilità di scegliere da parte forse del centro se vuoi tirare con un tentativo o con due,
Ah, quello poi
per
si
dire
rientra
quanto poi
nelle
sia
aree
esatto, che
protette,
allora diventa ancora più
certo.
strategico.
Certo, perché i numeri, e là entriamo in quelli che vengono chiamati pivot, che per
Se
noi baschettari in realtà
era quello,
erano i
sì,
mandoloni,
quello a
va
cui tu
bene?
dovevi passare la palla sotto canestro
Sono i
per
più alti,
fare.
insomma, ecco, diciamoli così. Mentre qua i pivot sono quelli che stanno nelle aree protette e sono i numeri dal 10, appunto, dicevo, fino al 29, a seconda ancora delle abilità. Quindi, come quello che stavi dicendo tu vale per le persone che sono magari in
Sì,
carrozzina
esatto.
e a cui anche si può anche cambiare palla e renderla una palla un po' più
Più
piccola
confortevole o comunque
e
più
mettere,
idonea.
perché l'obiettivo è sempre quello, no? Non che io ti faccia far canestro, ma che ti metta nelle condizioni migliori possibili per quelle che sono le tue abilità
Sì,
nel far canestro.
canestro, certo.
Quindi diciamo, facciamo un esempio di un ragazzo molto ragazza, molto grave in carrozzina, che ha delle difficoltà anche di flessione, di estensione del gomito. Io gli do una pallina più piccola e lo metto a una distanza, e per quello anche i due ferri, no, ad
Certo.
altezze diverse, che gli consenta di far canestro, ma non deve schiacciare la palla
Chiaro.
dentro, perché se no, sai, diventa quella forma di... Sì, aiutiamolo
Quello un po'
perché di
compatire tra,
compatire,
ecco.
bravo, stavo cercando proprio quella parola, mentre
Che
invece
invece
stiamo
non è proprio nelle
giocando,
premesse che tu ci hai detto
no,
di
no,
essere uno sport.
è uno sport, quindi
Quindi
io,
convincere e perdere, classifica
assolutamente, certo, a livello
a
nazionale ci
livello
sono le finali
nazionale, le
nazionali e tutto, ci sono anche strategie, società che lo interpretano in vari modi, insomma è molto complesso. Però bello perché è veramente inclusivo e può essere anche un'immagine di quello che può essere, dovrebbe, secondo me, essere la società nostra.
Prima di chiederti come è arrivato il tuo incontro col Baskin, se c'è stato magari proprio
Certo,
Massimo Carriolo
volentieri.
o chi altro,
Sì. Certo.
come diciamo Cupido su questo cerchio tuo personale che si è
Sì.
chiuso tra basket e differenti abilità, volevo chiederti se tu dovessi trovare un contro, cioè volessi fare l'avvocato del diavolo, a che cosa si potrebbe ancora migliorare di questo sport, da un punto di vista per renderlo ancora più, non necessariamente sulle regole del campo, anche per un discorso di torneo, di classifica o di visibilità, tipo, non so, faccio la provocazione, sarebbe corretto che la federazione pallacanestro in qualche modo, o è troppa come
No, no,
provocazione?
assolutamente non è troppa. Qualche anno fa, pre-Covid addirittura, con lo staff, abbiamo scritto a tutte le società sportive di pallacanestro della provincia di Padova, invitando ad avere ciascuno una squadra di baskin. Perché noi riteniamo che non solo sia uno sport inclusivo, bello, che poi porta tantissima altra energia e vibrazioni positive a tutti, ma... E può consentire anche che ci sia meno dispersione sportiva, che come sapete
È
bene
uno dei
è uno dei temi forti, insomma, grandi che abbiamo. L'altro aspetto, provocatoriamente, mi viene da dire, ma lì si entra sulle regole, ci sono tanti, e si sta discutendo anche a livello nazionale sulle regole, cioè già intuisci che per esempio tra ruolo 4 e 5 i limiti sono quelli che pur avendo dei test e delle cose, però su cui si gioca molto,
chiaro,
no?
Che se tu riesci a far passare uno bravino nel ruolo, diciamo, di 4, sei un po' più avvantaggiato.
Ma lì si entra su una questione di regole, mentre invece su una questione più sostanza, credo, di sostanza, credo che sia proprio quello che proponevi te, che noi abbiamo proposto e che sarebbe bello che ogni società sportiva...
Cioè, come c'è il mini basket, no Max? Il basket di settore giovanile, ma è la prima squadra, maschile o femminile che sia, ovviamente, anche il baskin dentro questo grande contenitore della pallacanestro per quella società, per quella determinata società.
Sì, 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 sì. Alcune hanno aderito, provincia di Padova, insomma, sono partite...
So che Padova e Vicenza, sto parlando del Veneto, sono...
Vicenza molto, Padova virtuosa, siamo abbastanza riusciti così.
I primi.
Noi siamo i primi, certo. Sì, noi siamo i primi.
Avete 4 squadre, giusto? O 5 addirittura?
E addirittura ne abbiamo 5.
Ecco, vedi.
E proprio che si parla di dispersione sportiva... E il baskin in realtà a livello nazionale viene proposto dai 16 anni in su. Noi abbiamo, siamo partiti con un baskin junior dai 14
ai
17.
Sì, perché so che Kai è favorevole al fatto che si possa
assolutamente
cominciare prima.
Assolutamente, anzi, sì.
Questo potrebbe essere anche una di quelle...
Sì, è uno dei modi, no, per mantenere i ragazzi e le ragazze vicine allo sport, che insomma sappiamo bene che spesso si mollano, no, un'attività sportiva. E credo poi che anche per il basket stesso possa essere un motivo in più, no? per mantenere legati i ragazzi e le ragazze e la società.
Eh sì, ci sono un sacco di...
potrebbe essere anche un'ottima occasione per fare pressione sulle pubbliche amministrazioni per la costruzione di impianti sportivi, dove in Italia siamo assolutamente...
Ecco qua tocchiamo un tema, guarda, io rimango sempre allibito quando vai all'estero e vedi delle strutture che dici ma com'è possibile? Non so, recentemente siamo andati a vedere Eurolega a Monaco, hanno costruito questo nuovo impianto.
Partito del Bayern.
Sì, ma quello che mi ha colpito, che ci ha colpito moltissimo, è anche vedere questa struttura, l'Olympia Park, no? Pensi delle Olimpiadi del 72, che in realtà è vissuto e vive tutt'oggi, ma è con una marea di gente che va a fare attività sportiva, che per non parlare della Spagna, insomma, se guardi alcune strutture, no? E noi siamo rimasti con queste strutture
obsolete,
fatiscenti, e tra l'altro è un grosso problema gli impianti, no?
In generale, le barriere architettoniche, comunque, per quanto io ricordo che alle elementari già era una battaglia molto molto forte, quindi ormai 35 anni fa, non è una buona situazione
assolutamente
in Italia, e devo dire anche Padova, per quanto si cerchi di migliorare, poi città molto storiche e antiche si fa più fatica da un punto di vista del marciapiede.
Guarda, proprio di sti giorni abbiamo partecipato così ad una, non era proprio un vero e proprio bando, ma insomma era una possibilità che c'era di avere qualche soldino, e il baskin in Padova, insomma l'Horus è stato riconosciuto, ha vinto questa cosa, e utilizzeremo i soldi ricevuti per rendere accessibile via Tadi. Quindi che sicuramente quello che abbiamo ricevuto non sono sufficienti,
però
abbiamo pensato, perché sai, andando, ecco, quello che provoca anche il baskin, ecco, adesso dopo scusatemi perché poi dilunga, no? Quello che provoca è anche rendere evidente il fatto che non è accessibile.
Certo.
Quindi noi, avendo le squadre che si allenano in via Tadi, entro con la carrozzina e dici, dove vado? Come faccio a fare questi 3 gradini? Cioè,
sembra banale, ma
in realtà ci apre gli occhi, perché, ma non è, sai, quando tu non sei abituato, cioè, ma facciamo l'esempio, hai un bambino, vai in giro con la carrozzina del bambino, non parliamo sempre di disabilità, no?
In generale,
e voglio entrare dentro un luogo e trovo 3 scalini, là ci rendiamo conto, finché io non ho questa possibilità di vicinanza, o perché per motivi miei, o perché non so, mi succede un qualcosa, non me ne accorgo, non ce ne accorgiamo. ma siamo, ecco, stiamo facendo dei passi avanti, ma sulle barriere architettoniche, ecco, qua si aprirebbe un...
Però dai, il nuovo parquet di Via Tadi ha le linee verniciate.
Ah certo, sì, da sì,
quel
sì,
punto di vista questo eccezionale aspetto positivo.
Preserviamo, cioè,
speriamo che presto diventi anche agibile. Ma dicevamo appunto, il tuo incontro con il Baskin, come arriva?
Ah guarda, l'ho conservata anche, naturalmente un WhatsApp di Caio, che era ad un corso di formazione, e hanno parlato di Baskin. Baskin nasce a Cremona, pensa che la città, c'è scritto Cremona, la città del Baskin, perché è stato fondato
prima, ma allora era Cremona.
No, sì, confuso. Non ho voluto
fatto bene,
no.
Invece devo correggere, perché Caio è stato nostro ospite nella prima stagione, sì. E ci ha raccontato di questo corso, sì, al, sì, quale, sì, partecipò, e non, sì, so perché, sì, mi ero fissato, no, sì, Cremona, sì, diciamolo, perché se la città,
sì,
di
Baskin, sì, no, no, Cremona. E quando entri dentro, una volta siamo anche andati a parlare appunto con Fausto e lì a Cremona, e ci siamo fermati a fare la foto, perché è la città del Baskin, che è stato, dobbiamo essere anche orgogliosi, che è nata l'idea eccezionale, insomma, italiana, è lì a Cremona. Comunque, mi manda un WhatsApp: ho visto una cosa straordinaria, dobbiamo portarla a Padova. E una roba incredibile. Poi Caio è così, questa capacità di concretizzare i sogni, che è pazzesco, insomma, io insomma lo amo, quindi ecco, parlo,
certo.
Sono troppo di parte. Comunque, ma è nata proprio così. Lui torna e lunedì ha raccolto 4-5 persone, tra cui me, ed era maggio.
Possiamo anche citare qualche figura, 2017, diciamo, storico, o comunque...
Beh, l'Elena Sessi, assolutamente, no? Monica Lucchetti, certo, assolutamente. Poi all'epoca, a quell'incontro c'era anche K, che poi, certo, è sempre rimasto a immagini.
Luca Gravina. Giocato.
Sì, che poi Luca...
Michele, anche Luca, dice.
No, Michele c'era quella, certo, volta. K. Poi insomma Luca
ha giocato. Sì,
sì, ha giocato per un po' di anni. Sì, sì, certo, sì, sì, assolutamente. Comunque, ecco, questo piccolo gruppetto è partito, ed è partito a settembre con poche persone, ma poi in realtà in pochissimo tempo siamo cresciuti, insomma. Quindi dopo ci si è resi conto che non dovevamo crescere noi, ma dovevamo permettere agli altri, anche perché sai, contaminarli con questa bellezza di questo sport. Quindi 90, quindi Este... Roncaglia, insomma, ecco, sopra di Petrarca, poi
c'è,
è partito
stato anche un bel
Mestrino.
Torneo del pesce di aprile un paio di anni fa.
No, beh, quello è stato bellissimo. No, no,
no,
bello, sì.
Poi ci sono un sacco di,
sì,
attività.
Sì, poi no, sono tantissime. Poi noi fin dal primo anno, poi abbiamo pensato di organizzare anche un camp estivo in cui. Ma è un camp della squadra,
certo,
quindi provi a immaginare
sempre
per Lignano, dei genitori a Lignano,
certo,
mitico Lignano, insomma, lì si va. Ma provi a immaginare, cioè, per dei genitori, alcuni dei genitori dei ragazzi o ragazze con disabilità ci hanno ringraziato, perché noi abbiamo detto non vogliamo, cioè, è un camp della squadra,
sì, come una sorta di ritiro.
Quindi, e da lì l'abbiamo sempre fatto ogni anno. E poi ci sono tornei in giro, si conoscono in tutte le parti d'Italia. Poi abbiamo il nostro Fax, che è partito a Bologna con una squadra. Insomma, è bello, ci si contamina, ed è anche bello vedere anche ognuno come le interpreta, come, non so, l'agonismo fa parte, e quindi ci si incazza,
certo,
e tutto. Che fa parte proprio, cioè, quello che dobbiamo puntare è che è uno sport.
Esatto.
E lo sport va al di là. Dopo è chiaro che c'è... i ragazzi che hanno più difficoltà o meno, ma non dobbiamo mai dimenticare che stiamo giocando una partita e io voglio vincere la partita.
Sì. Questo è un aspetto, quindi... che comunque secondo me va sottolineato, perché quando si affrontano queste tematiche spesso si vuole avere quel rispetto di andare in punta dei piedi, invece,
sì,
come hai detto tu, c'è la classifica, c'è il punteggio, ci si incazza, ci sono i,
sì,
tornei,
sì,
c'è,
sì,
il,
sì,
camp, c'è la protesta arbitrale se serve, nel senso,
ma poi
là.
Guarda, l'altra cosa bellissima è che come pallacanestro, pallacanestro è uno sport, intanto va bene, noi siamo qua, parliamo, ma è completamente diverso da tutti gli altri, perché tutti, no, fanno sia attacco, difesa, tutti i ruoli, cioè se tu ci pensi veramente è unico. Comunque Alla fine però io do la palla a LeBron James, do la palla a Steph Curry, sì, do la palla a Kobe Bryant, cioè,
i punti di riferimento, no, i leader,
la cosa è più forte, interessantissima, è bellissima, è questo il cambio, e per quello è anche per la nostra società attuale è un esempio ed è, deve essere il nostro obiettivo, ma a livello proprio di società. Io porto la palla in realtà a Baskin, a chi? All'anello più fragile o quello che è ritenuto più fragile da chi guarda. Ma perché?
Perché fa il punteggio più alto.
Che fa 3 punti, capito? Cioè è interessantissima questa cosa.
Quindi, è rovesciare un po' il paradigma dell'eroe sportivo, no? Che spesso
infatti viene... i numeri, cioè chi ha giocato a basket, no? Che viene a giocare a Baskin inizialmente, prende e fa, vuole tirare, vorrebbe, ma dopo
capisce che invece è vinci, quella parte, capito, sana dell'ingranaggio che serve per portare la squadra al successo alla fine.
Quello è il punto.
Scusa, ci presenti un po' la realtà, cioè qualcosa ci hai già detto, ma
sì, magari le squadre,
un po' più quante squadre,
gli allenamenti.
Ah, Padova, allora noi la realtà del Baskin, sì, Padova è all'interno dell'Horus, sì, quindi di una realtà più ampia, quindi ci sono le varie squadre dell'Horus, ma c'è anche il Baskin. Il Baskin ha 5 squadre, hanno dei nomi così, bellissime. Glory Days, qua si vede la nostra passione per il boss, vabbè, Yellow Submarine,
certo, okay.
E poi invece abbiamo così Banda Bascotti,
che poi riprende anche Dan, certo, Peterson negli anni 80 con la sua banda, come si chiamavano quelli dell'Olimpia Milano che faceva la 1-3-1? Le chiamavano la Banda Bascotti,
sì.
Oppure Paperino.
Beh, noi eravamo, certo, più su Paperino. E poi Baschettieri. Baschettieri. Eh sì, perché tutti per uno.
È uno per tutti, per forza.
Poi, come già abbiamo detto, insomma, c'è il Baskin Junior. È, sì, che mentre le altre 4 squadre, noi ci alleniamo una volta a settimana. Si vorrebbe, qua vedi tutti gli argomenti collegati, noi vorremmo, infatti, cioè,
come qualsiasi sport,
sì, vorremmo allenarci, capito, 2 o 3 volte a settimana, ma non hai gli spazi, non hai gli spazi, non hai la possibilità. Abbiamo, sarebbe bello allenarsi all'aperto, ma sappiamo tutti adesso, io vabbè, però adesso non possiamo tornare agli anni 80, 70, insomma. Ma
di quando si giocava il tempio della, contro la propace, il tempio della pace,
parli uno della Piero Bon, quindi insomma. però lo facciamo a maggio, iniziamo a San Giuseppe, insomma, sì, noi cerchiamo, organizziamo un torneo all'aperto. Però ecco, questa, quindi ci si allena comunque durante l'anno una volta e poi si ha la partita. E per il Baskin Junior, che si allena anche loro una volta a settimana, e, scusa, le palestre sono quelle che è di via Tadi, le Einaudi, dove ci alleniamo. E cos'è che volevo dirti? Che il Baskin Junior, purtroppo, perché questa è un'idea nostra, non era partito nessuno in Italia.
Non ha dei competitors,
no,
in Italia.
E adesso, dopo, sono partiti e quindi si sta allargando, stiamo facendo anche pressioni a livello nazionale.
Quindi diciamo che al momento manca la fase agonistica di
manca
qualche
la fase
amichevole
agonistica.
O partita.
Sì, partita,
però
il torneo,
essere...
perché insomma noi abbiamo giocato. Adesso sì, anche io vado al mercoledì con tutti gli amici, vecchie glorie. Ma è la competizione che hai bisogno, capito? Quindi
se non c'è la partita è come lavorare senza lo stipendio.
Esatto, perché se no, capito, io mi alleno sì, ma dopo? E poi con chi mi confronto?
Esatto.
Cioè è fondamentale. Quindi questo è l'impianto. Adesso siamo 4 squadre che tra l'altro abbiamo quasi 25 persone per squadra, abbiamo dovuto già dire dei no, e allora lì li indirizzavamo alle altre società di Padova,
magari.
Però anche le altre società di Padova, che in realtà ne hanno una squadra, sono pieni, capito?
Sì, per quello... l'allenamento deve essere allenante, non si può neanche essere in 40, giustamente è una squadra.
Per quello dicevo prima, no? Sai che bello se ogni società sportiva
al suo
avesse
interno, la sezione,
non so,
dedicata,
la sezione dedicata al Baskin, allora sì. Sarebbe più,
certo,
più
Max, noi ci prendiamo una breve pausa per,
okay,
un caffè, per un bicchiere d'acqua, per quello che vogliamo, ascoltando come sempre il gradito e prezioso intervento del nostro professore di filosofia all'Università di Padova, Simone Grigoletto, che a cui passiamo la palla e il microfono.
Sono curioso.
Vai.
Cari Nick e Max, i Knicks questa notte hanno perso con i Lakers e il mio umore non è quindi dei migliori. Devo essere felice per il mio Luca o triste per i miei Knicks? Questo dubbio mi porta a riflettere sul senso della vita, ma forse mi dilungherei un po' troppo. Siamo qui invece per interrogarci sul senso dello sport. Mi si conceda quindi una riflessione sul significato del termine sport. Nella sua origine etimologica, il termine inglese, e prima ancora quello francese antico, deport, fa riferimento ad un intendimento di sport che è ancora vero al giorno d'oggi. Lo sport è svago, divertimento e attività ricreativa. Tuttavia, la pratica sportiva, pur continuando a divertire chi vi si dedica, è stata oggetto di una serie di sviluppi che richiedono riflessioni ulteriori. Ciò, effettivamente, è particolarmente vero se accostiamo lo sport alla questione dell'inclusione. Tanto che sembra opportuno chiedersi se lo sport, in tutte le sue odierne espressioni, risulti essere realmente inclusivo. Se questo è probabilmente vero, a livello amatoriale e ricreativo, dove sport e benessere psicofisico diventano quasi sinonimi, non è detto che questo sia altrettanto vero quando lo sport diventa professionistico. In fondo, lo sport d'élite, nel quale la pratica sportiva ricerca la massima performance possibile, si caratterizza, al contrario della logica dell'inclusione, proprio per la crescente esclusione di coloro che non sono all'altezza, di una competizione che si fa via via più rigorosa ed eccellente. Oltre ad un certo punto, hanno diritto di accedere al campo da gioco solo i migliori, coloro che riescono a garantire un livello di performance non comune e per questo meritevole di diventare spettacolo, di diventare intrattenimento e quindi anche una professione. Il diporto, il divertimento, che caratterizza l'etimologia dello sport, trova quindi una nuova collocazione. La pratica sportiva non diverte necessariamente chi la fa, l'atleta professionista ad esempio, ma intrattiene e diverte chi ne fruisce, occupando la postazione dello spettatore. Ironicamente, ciò che diverte e intrattiene nello sport professionistico non è la possibilità dell'inclusione, ma il suo opposto. La natura stessa di una qualsiasi competizione organizzata con la formula di un campionato si configura come la logica della graduale esclusione, fino al punto in cui solo uno ha diritto a rimanere sul gradino più alto del podio. Insomma, se vogliamo accostare i termini sport e inclusione, lo dobbiamo fare cautamente, intendendoci prima di che tipo di sport stiamo parlando e abbandonando la retorica convinzione che lo sport sia costitutivamente inclusivo.
Beh, ascoltando il professore, la prima cosa che mi viene in mente, proprio sulle ultime parole che dice sport, inclusione, poco fa tu lo dicevi, cioè di non voler insistere su questo binomio, connubio di inclusione, integrazione con sport, ma di voler dire anche per il baskin, parliamone come uno sport. Quindi di fatto anche quello che noi, di cui parliamo ultimamente come lo sport più inclusivo per quello che riguarda il basket, è integrato, essendo però uno sport, per paradosso, quando si fa il campionato e la partita, ha comunque le stesse logiche esclusive, cioè che tendono a escludere dello sport professionistico, ovviamente per quello che riguarda la fase della competizione, non la struttura del gioco. Quindi c'è un po' questo paradosso nel baskin, nel senso che in realtà è da un lato il massimo dell'inclusione e dell'integrazione, dall'altro però giustamente essendo uno sport, senza arrivare al professionismo del quale parla il professore, che quindi le notti si soffre per i New York Knicks o per i pezzi di Luca Magic, che tu dicevi fuori onda che sei appassionato di LeBron, che considerazioni possiamo fare su quanto ci ha detto Simone?
È interessante, e guarda, quello che mi viene da dire è che è vero, cioè mi accorgo di questo soprattutto quando tu sali di livello, che nel baskin vuol dire ci sono, cioè il campionato regionale, poi ci sono le zone, l'interzona, la nazionale, e in effetti, cioè devo dare ragione al professore, a canaglia.
Sì, no,
nel senso che ti dico, ci sono delle, infatti ci sono forti discussioni, cioè chi si arrabbia, no? Sì. Perché vede un'altra squadra che predilige far giocare, ma non parliamo di chi è proprio in campo largo, ma sulle zone ristrette di cui parlavamo prima, c'è il numero 2, il pivot, che segna sempre e in maniera anche facile, e senti il brusio, il brontolio, e magari vedi che un altro non gioca, gioca meno, perché non lo mettono in campo. Quindi, no, mi ha veramente scosso, ed è un punto di discussione, e lo è tuttora. E in effetti, sai, un conto è fai, parlavi del torneo del pesce, che comunque c'è stata una finale a Montegrotto
tiratissima
in cui anche lì vedevi che c'era
la tensione agonistica.
E quelli che non uscivano mai dal campo, come quelli che non entravano mai, cioè, e quindi dici, ma di cosa parliamo? È che è veramente complesso.
Però adesso posso farti questa provocazione che è una mia fissa ultimamente. Nel senso che abbiamo fatto una battaglia per l'uguaglianza su tutti i fronti e siamo finiti a farla per la diversità. Allora forse dovremmo togliere noi le etichette. Cioè il maschile è sport, punto. E quindi bisogna accettarne le logiche di tutti gli sport, come dicevi tu. Cioè che quindi anche quando si debba voler vincere, si vogliono schierare i migliori o comunque i migliori per quella attività, che può essere andare dal 5, come dicevi tu, a segnare. Se no si continuano a mettere aggettivi, etichette per differenziare, però forse il senso era proprio...
Se
può essere la provocazione questa.
No, guarda, mi trovi d'accordo, anche se poi vedo in campo... Tu hai comunque la possibilità, e lo vedi da come giocano le squadre, di portare avanti la tua filosofia di gioco.
Certo, ma questo vale...
Che vale per tutti, esatto, sì, infatti vale per tutti gli allenatori.
Ci possono essere quelle squadre da isolation,
certo,
palla più bravo,
certo,
NBA e quattro fermi,
certo,
o i San Antonio,
certo,
Spurs del 2014, che nessuno teneva,
esatto,
la palla più di mezzo secondo e...
Il più bel basket credo degli ultimi vent'anni. Sì, indubbiamente... Quindi, e ciò poi provoca naturalmente in chi guarda, visto che parlava, no? Che fruisce,
sì, diventa poi intrattenimento.
Dice, ma come, sono venuto a vedere, perché poi chi viene a vedere Baschini viene a vedere sempre con quella logica
di aspettarsi qualcosa
perché vado a vedere i disabili, ahimè, non vado a vedere uno sport, ma vado e vedono che non arriva mai la palla e dice, beh, allora...
Tanto
e allora lì
che...
entri in un circolo, no? Dici sì, ma allora voi vogliamo essere uguali, però nel contempo vuoi avere dei privilegi. Insomma, è veramente complesso, è un tema, sì.
Però sai, in fondo quando tu alleni giovanile, tu hai giocatori che la palla
meno
non
abili,
la vedono
chiaramente,
mai. Cioè,
altri punti di vista,
quindi,
perché appena iniziato dici...
Sì, esatto, quindi magari io penso che sia una... Cioè, giocare la partita mettendo l'agonismo... Se anche una forma di rispetto, cioè io ti porto in una condizione in cui tu puoi entrare in campo a giocare una partita, poi potrai dare di più di meno, perché comunque così è normale, cioè è sempre stato che c'è un giocatore che darà qualcosa in più in campo, qualcuno che darà o che daranno il massimo delle loro potenzialità. Quindi non lo so, non ti dico, lo vedo come un falso problema. Capisco il ragionamento che sta a monte,
perché ci si interroghi su questa cosa, certo.
Mi sembra corretto ci si interroghi, però io lo trovo una forma anche di rispetto.
Assolutamente sì, sai, stavo pensando, dicevi a livello giovanile, io sono dell'idea che comunque i ragazzi debbano giocare, cioè
sì, sperimentare,
è sempre lì, no? È lo stesso, credo, che le discussioni che ci sono, sai, tra gli spalti, spalti, siano le stesse identiche,
sì,
che
sì,
no, che quelli dicono, non vedono mai entrare il loro ragazzo o ragazza e dicono perché non gioca, siano un po' queste, oppure chi isola, chi gioca isolando, giocano uno e quattro fuori,
è
visto
bravo
anche questo,
sì, lo vediamo spesso, insomma c'è sempre stato, quindi però dico, non mi piace, non è il mio modo di interpretare il gioco, e preferisco svilupparlo e in modo tale che tutti compartecipino, però dall'altro lato devo accettarlo, perché
sì,
comunque
sono libera e
sono in una sfida, quindi sì, però è un tema, è sicuramente un tema
interessante,
sì.
Preciso solo che il professore ha citato nel suo intervento alcune righe che ha preso da un libro che è stato pubblicato tempo fa, che è Sport e fioritura di sé, il senso dello sport, valori, agonismo e inclusione di Grion, a cura di Memesis del 2022, così citiamo anche...
Ma stiamo diventando un podcast serio, libri come se piovesse.
Ecco, adesso come usciamo da questo impasse che tu hai creato?
È fondamentale,
no,
invece.
Aggiornarsi e confrontarsi è sempre fondamentale.
Ne usciamo con un salto d'argomento.
Come se...
cioè, zompiamo, un bel jump shot. Caro Luca, vedi il volto preoccupato quando parto così. Adesso passiamo un po' a... perché, allora, Quando ti ho contattato, cioè vabbè, un po' della tua carriera di giocatore la conoscevo, però poi mi hai aperto un libro di ricordi, perché bene o male non è un Luca per il basket, è la famiglia Ramini per il basket, o sbaglio?
Sì. Beh, siamo in tanti, io sono l'ultimo di 5 figli di Antonio, che era gemello di Giorgio, che ha altri 4 figli, e di questi quindi siamo 9, ma 7 hanno giocato a vari livelli, insomma, e mie sorelle anche in Serie A, mio fratello ha più allenato anche in Serie A, e all'epoca l'Abano, no? L'Abano Terme, certo. Il glorioso Abano Terme.
Thermal
2.
Poi mio cugino Filippo, Matteo, Marco, io, insomma, quindi abbiamo giocato, ma tutti siamo cresciuti alla Pierobon.
Pierobon, che volevamo arrivare.
I nostri genitori, papà e mio zio Giorgio, che poi Giorgio è stato anche presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, quindi qua del Veneto, della provincia, adesso non vorrei dire cose sbagliate. Comunque loro, finita la Seconda Guerra Mondiale, poi hanno deciso di partire con una squadra sotto il campanile di Santa Sofia, certo, nel campetto lì, e l'hanno intitolata a Luigi Pierobon, che è una storia da conoscere, questo ragazzo padovano ucciso da proprio e la caserma dove la caserma, sì, Pierobon, no? La chiesa nuova, che e io dico sempre che questo ragazzo che aveva poco più di 20 anni, che è tradito tra l'altro, quindi l'hanno trovato, l'hanno preso, l'hanno ucciso, e prima di morire ha abbracciato tutto il plotone di esecuzione, insomma, no? Perdonandoli, quindi già è una storia di per sé importante da ricordare. E sono partiti con questa squadra, che poi è cresciuta negli anni, quindi io di conseguenza, essendo poi l'ultimo, andavo a vedere mie sorelle, e poi giocavo sempre il padronato, si giocava dal pomeriggio, anche appena si finiva il pranzo si scappava, sì, e si andava a giocare a campetto.
Anche perché erano i patronati del centro, dove non c'era il campo da calcio,
no,
non c'era lo spazio,
no.
Quindi il patronato del Duomo, Santa Sofia,
la pace
sì, l'Excelsior, Santa Giustina,
assolutamente,
cioè erano tutti che poi è stata proprio la fioritura del, cioè la rifioritura della pallacanestro.
Beh,
a Padova,
Silvestrini, cioè, Silvestrini attaccato a noi, ed erano tante squadre, erano tante
i
squadre,
Carmine
assolutamente, e si giocava ed erano grandi sfide sempre all'aperto. Poi veniva il Petrarca da noi a giocare domenica mattina, magari aveva nevicato, noi eravamo lì a spalare con questi che erano abituati al coperto, erano sai un po' i fighetti, e noi godavamo. Dopo preso di quelle batoste sempre perennemente da loro, dalla Virtus. Però era bello, insomma, io sono cresciuto fino a livello junior, poi sono passato direttamente al San Lazzaro perché la Pierobon era in C, e quindi ho iniziato a giocare in C sotto la rigida guida del grande Tony Vianello, e quindi è grande amico.
E quindi insomma il quando, il dove e perché ha iniziato a giocare ce l'ha già detto, Pierobon, Santa Sofia, perché tutte le sorelle, i fratelli giocavano, ma che ricordo del settore giovanile, nel senso quelle figure anche storiche di quella realtà.
Beh, guarda,
che
l'hanno ti racconto uno.
Anche due.
Un aneddoto. A me ha allenato, uno dei vari allenatori è stato Rolly.
Rolly Marchi, certo.
Rolly Marchi. Allora, bisogna un po' tornare a quei tempi. Quindi si allenava all'aperto due volte, poi si giocava. E Rolly era una figura altamente carismatica. tanto che entrava in patronato e si scommetteva, lui se segnava il tiro libero si pagava un chinotto, robe così. Comunque mi ha allenato e c'era... Lui se l'era presa a cuore con un ragazzo e ogni volta gli chiedeva: ciao, ma ti, come sei che te te chiami? E lì questo era intimidito, sai, eravamo bocce, e quindi insomma, io mi chiamo Paolo. No, de nome, de cognome. È scarso. De nome, de fatto. Questo era nome. Tanto per dire,
sì,
no, è presente adesso bullismo, robe così. Ecco, all'epoca bisogna tornare, gli anni 70, e capire dove, fino agli anni 70, il primo anni 80. Quindi i ricordi in realtà sono che poi ci si allenava in pochi, 7, 8, poi si aveva le partite, c'era la coperta, la mitica signora Pierina, che la domenica mattina dopo la messa noi giocavamo alle 11, era l'appuntamento clou del patronato, assolutamente, ma se era freddo avevamo le coperte, lei portava il tè. Insomma, per me è stata la nonna, e io poi con la Pierina poi ho vissuto anche la prima squadra, le trasferte con lei, è stata lei insomma a portare la Pierobon fino in B2, ecco, quindi poi a seguirla. Poi
un mecenatismo straordinario.
Ma guarda, io ho dei ricordi bellissimi suoi, di lei, sempre presente e lì. Poi appena avevamo qualcosa, e allora andavi a farti il plantare o ti metteva a posto tutto. Ma soprattutto, ecco, mi ricordo sto tè caldo, perché mentre giocavi andavi in panchina un attimo, lo bevevi e poi ritornavi, soprattutto per chi stava in panchina, sì, capisci? Io avevo la fortuna di giocare abbastanza, quindi insomma.
Anche perché nel basket di allora non c'era la panchina lunga,
no,
e il
no,
sesto
no.
uomo e il settimo già forse...
No, ecco che parlavamo appunto di far giocare tutti. Ma alcune volte c'erano alcuni allenatori, insomma, il vecchio stoppato, in compagnia, comunque che facevano giocare quei sette, quindi...
Otto, se proprio...
Proprio, falli forse. sì. Ed era... sì, e poi si giocava, sai... C'erano i pali, quindi noi organizzavamo addirittura un torneo di pali, si giocava a calcio, si giocava a ping pong, cioè era un approccio allo sport che andava al di là della pallacanestro. Quindi...
Infatti tu dicevi prima fuori onda mentre bevevamo il caffè che in realtà, pur non essendo diciamo nella pallacanestro con un ruolo di allenatore o di istruttore, vedevi una differenza dai ragazzini che eravate voi ai ragazzi di oggi sul piano motorio anche un po'?
Sì, credo che la...
frutto di queste esperienze?
Ma sai, dopo non voglio fare il nostalgico, per carità, certo. Lungi da me. Certo che, sai... si viveva in patronato, tu pensa al Treppini, cioè, ma qualsiasi patronato, l'uomo, qualsiasi cosa, togliamo il cellulare, quindi non per demonizzarlo perché è utilissimo, eccetera, però non avevi
intrattenimenti alternativi,
il tuo giocare, il tuo era lì. Ed era anche una palestra, no, di vita, perché mentre giocavano i grandi ti facevi da parte, allora andavi a giocare a qualcos'altro. E facevi tutta una serie di attività, dal tegna alta a palla quadrato, che e comunque mi hanno formato da un punto di vista motorio. Dopo ognuno ha le sue caratteristiche, ha le sue, insomma, nasciamo con dei geni sicuramente dentro di noi. Però noto che c'è sicuramente una carenza che non viene supplita a scuola, ecco, bisognerebbe un po' insomma incentivare molto di più, che la disciplina l'educazione fisica dovrebbe essere fatta in un modo completamente diverso. Qua si torna alle strutture, certo. Qua si torna a mille altre cose, però insomma abbiamo degli esempi vicini, pensa a una Slovenia,
sì.
cosa fai, cos'è a livello mondiale, che è grande come poco più del Veneto, insomma, cioè voglio dire. Eppure investi sull'educazione fisica, una cosa che io non capivo era perché io ero molto forte negli sport e nelle cose, però non ero molto bravo a scuola, no? Però il mio essere forte nello sport non valeva
allo stesso
una
modo
cipa, di... capito? E perché questo adesso, insomma, un po' provocatoriamente, certo. Vabbè, insomma, ecco, quindi...
Sì, ma per gli impianti basta andare a fare un torneo a Parenzo, a Porec, e ti rendi conto della differenza. E dopodiché, in effetti, è vero, mancano gli spazi per muoversi, e poi secondo me si è perso proprio la comprensione che il muoversi è comunque una forma di linguaggio e di espressione, e quindi maggiore il numero di movimenti che tu hai, quindi maggiore le parole che hai, migliore sarà la tua espressione. Quindi da quel punto di vista, purtroppo, e gli spazi operativi sono assolutamente necessari, anche se sto facendo una campagna con successo di convincere le mamme che in casa piedi scalzi.
Ma ecco, poi insomma, se vogliamo deprimerci fino in fondo, nel senso non vedo una visione politica tale che mi fa dire: ah, ma madonna, che figo, adesso tra 10 anni saremo...
No, ci sarà un
rilancio. Ecco, quindi, ma chiudiamola qua, siamo qua per parlare.
Mi pare che però... si voglia costruire più case di riposo che palestre.
Diciamo che possiamo chiuderla così: in un mondo che si va sempre di più a iperspecializzare, si va ad accalappiare questi bambini, queste bambine a 5 anni per indirizzarli verso una specifica disciplina, col rischio spesso che arrivino in terza media, che se non hanno sviluppato particolari passioni o doti per quello stesso sport o disciplina, poi si stufino perché ne ha già fatto per 8 anni tutte le elementari, tutte le medie, quando invece forse un aspetto un po' più aperto e non iper specifico di quello sport o di quella disciplina aiuterebbe a sviluppare capacità motorie, quelle di base, eccetera, che per tanti motivi della nostra società non ci sono più nel gioco libero tra pari, eccetera. Vuoi perché i genitori si lavora sempre di più e fino a tardi rispetto magari a quello
sì,
che
sì, è complesso,
essere
non è che
cioè,
sia
sì, è un fenomeno generale, però effettivamente
semplice, però almeno porsi la domanda, provare a rispondere, provare anche a attuare delle politiche.
Diciamo che potrebbe sembrare che sono 40 anni che non dico 40, ma possono fare, ditemi, forse sono anche di più, non lo so, che non sembra che ci sia una visione ragazzi, questo. Bambini e ragazzi di dove vogliamo portarli. La popolazione invecchia, lo sappiamo, forse solo il Giappone è messo peggio di noi.
Comunque ho due curiosità.
Sì.
Allora, la prima me lo disse lei di darle di tu di chiamarla Pierina, quindi
sei autorizzato.
Sono autorizzato. Quando prima squadra, quindi eravate già in B, entrava in spogliatoio quando facevate la doccia?
Ah, da morire da ridere. Noi sai, abbiamo fatto, io ho avuto la fortuna così di giocare e poi di fare la promozione in B2, e che come ha detto Ceruti, che era il presidente all'epoca, insomma, andiamo a fare una notte al Grand Hotel, no? C'era il Petrarca, c'era la Virtus, era l'epoca proprio bella, insomma, dello sport qua a Padova, insomma, c'era Leo, c'era Giorgio e Bonetto, compagnia, insomma, erano due squadre che poi sono andate
tutte
su entrambe, no?
Tutte sui prodotti, cioè, locali, prodotti locali padovani, del settore giovanile, anche voi stessi eravate chiaramente espressi.
Comunque, noi eravamo più in C, no? Quell'anno siamo saliti, ma la Perina era così, veniva sempre in trasferta, sempre in trasferta. Poi quando, non so, vincevamo eccetera, voleva entrare lei, ma nessun problema, e ormai non ce lo facevamo neanche noi perché lei in spogliatoio entrava e lei, ma Perina siamo, vabbè, che ho saputo che sia. E quindi
eravate i suoi ragazzi?
Ah sì, assolutamente, eravamo i suoi ragazzi. Ma guarda, una donna eccezionale,
sì,
donna
eccezionale. Sì. Poi tu comunque come esperienze senior hai anche esperienze non solo, diciamo, padovane?
No, perché poi una volta che in realtà a un certo momento, insomma, adesso stiamo qua a raccontare motivi e cosa, comunque io dalla Piero Bon mi sposto, eravamo in C, ma decido di andare a Campo San Piero in promozione per un anno. E poi sono tornato alla Piero Bon di nuovo in B perché sono saliti con Tony Paperini e poi sono tornato a Campo San Piero, ma poi ho vissuto l'esperienza del Padova Basket,
certo,
di nuovo con Sergio Masiero, Nicola Gaddi, Tony Paperini, siamo saliti di nuovo,
altro patronato,
e poi
altra parrocchia, ma soprattutto campo infame per gli avversari.
Bellissimo,
che non si
bellissimo.
Lì era spettacolare perché siamo saliti, no, dalla C2 alla C1 facendo le finali con Conegliano. Ma era spettacolare perché nella palestra che non aveva la linea dei tre punti fino in fondo,
esatto,
quindi noi tre palloni a gara li recuperavamo solo perché pestavano la linea,
sì, e non erano
quindi
abituati.
Era
campo storico per la pallavolo del Tre Garofani, per il basket del Padova Basket,
sì,
chiaramente
sì,
vicino alla chiesa della
Valle, con una scalinata per andare agli spogliatoi peggio di Sanremo.
Ma sai, nel basket ci sono aneddoti a non finire. Un mio compagno che è preso dall'esaltazione, così scende le scalini e vuole dare, c'era il muro, sì, che si abbassava perché hanno creato tipo un sotterraneo,
sì,
no? Ha preso una craniata che si è steso, l'abbiamo
anche
portato.
Perché di solito non sono così bassi i giocatori di
no,
basket,
no,
nel senso,
infatti,
spesso ci sono anche quelli alti,
sì,
dire.
E qua denota, qua troviamo i pivot, vabbè, ma lasciamo stare.
Vabbè, noi playmaker abbiamo quello più grande lì dei pivot eccetera.
Poi tu hai un'esperienza anche a Marostica?
Sì. Mi ha chiamato Nicola Gaddi,
sì.
Sono andato a fare coppia di nuovo con Alfi e Stefanelli lì, e abbiamo fatto un bellissimo anno col gruppo, anche c'erano di Cittadella con cui avevo giocato Conte, insomma è stato un bellissimo anno, tanto che siamo arrivati ai playoff per andare in B1, è stato proprio un bell'anno quello a Marostica, ho mantenuto poi i contatti e tutto, sì, una bella esperienza, una bella realtà, con entusiasmo e vabbè, insomma.
È sempre bello sottolineare che
e poi sono tornato all'Ardens,
sì, certo,
con il gruppo
con gli amici,
vincendo il grande Bic, che tra l'altro abbiamo vinto il campionato di promozione ma abbiamo poi rinunciato,
sì,
e sotto la guida del grande Bic,
sì,
personaggio
mitico,
che lo ricordiamo
Rizzo,
con piacere,
Chatto,
insomma, se citiamo tutti,
citiamo
Massimo Mune,
Meratti, certo, una squadra illegale per la categoria.
sì, però sai, è l'entusiasmo che noi pensiamo ancora adesso che ci troviamo a giocare il mercoledì, però ci incacchiamo, eccetera. Cioè, la voglia di vincere, di giocare è sempre la stessa. Quindi, poi giocavamo appunto in promozione con gente che aveva 20 anni meno di noi, però
Gliela
delle volte non capivano,
spiegavate
anche il nostro essere un po' aggressivi delle volte, però nasce proprio dalla passione sfrenata che abbiamo per questo sport.
passione che sostituisce l'acido ialuronico
Eh,
e fa funzionare molto meglio le ginocchia.
sì. No, poi sai cos'è incredibile? Che mentre giochi pensi di poter
Le
fare
stesse
le stesse robe.
cose.
Poi abbiamo qualche compagno che è fuori perché così viene, ci filma, ti vedi, dici: oh mio Dio, cosa
Pensavo di aver fatto un
facciamo?
palleggio
Sì,
d'effettivo saltando un metro.
invece non hai
Ah,
mai.
qualcuno l'ha definito quel mercoledì sera la vostra Eurolega,
Sì,
che l'ho incontrato in centro per un caffè,
è
mi ha
la
detto: è la
nostra
vostra
Eurolega,
Eurolega.
assolutamente.
Dovremmo
È
andare,
così,
Max, da
è così. Se
Dusiro
volete, se
a
volete,
vederla.
siamo lì,
Ho
via Tati.
fatto anche la battuta: potrei venire anche ad arbitrarvi, me l'hanno sconsigliato
No, no, quello te lo sconsiglio anch'io, non esci vivo, quindi meglio di no.
Deve essere proprio la famosa gabbia dei leoni, affrontarla una volta
Esatto.
nella vita.
Più 8:30 in via
Se esci
Tati.
vivo da lì, puoi arbitrare qualsiasi cosa.
Noi di solito ospitiamo con grande piacere una rubrica di libri di basket e quindi di solito chiediamo alla nostra ospite, al nostro ospite, che tipo di rapporto ha con la lettura in generale, perché poi sai, il tempo è sempre meno e quindi è anche difficile dedicarlo, o si sta tante ore davanti al computer, magari che quindi poi uno anche leggere. Però ci sono anche chi è appassionato di lettori digitali o di cartaceo, quindi volevamo sapere un po' tu che tipo di rapporto hai con la
rapporto
lettura.
intanto. Mi piace molto leggere. Ultimamente anche gli audiolibri, quindi in macchina o i podcast, ecco. Quindi intanto anche questo, che sono partito un po', sai, leggere, avere un libro in mano, la carta, però mia moglie aveva iniziato ad ascoltare libri e devo dire che mi piace molto anche ascoltarli, sai, in macchina, negli spostamenti.
Davanti al
Beh,
computer.
ho letto la scorsa settimana un articolo che incominciava a dire: ma ascoltare un audiolibro equivale ad aver letto un libro? C'era questa
Allora, ti
diatriba tra
dico,
i due.
io intanto una cosa che mi dispiace è che negli audiolibri, per esempio, a me piace molto leggere anche i ringraziamenti finali,
Sì,
vedere le
oh,
citazioni,
certo. La
chiaramente
dedica
non c'è, o le
iniziale,
note,
diciamo.
no? Chiaramente non possono esserci, quello già è la prima cosa. L'altro invece, boh, secondo me, funziona, ecco, anzi invito chi piuttosto di non leggere, ecco.
Assolutamente.
Ultimamente invece ho proprio letto perché non c'era Fumana, che è l'ultimo libro di Oh, signor Benedetto, ho un vuoto.
Adesso lo ricerchiamo. Io non l'ho letto questo, quindi non posso aiutarti.
Chi ha scritto anche Il Moro della Cima?
È
Ah, Paolo
Paolo
Malaguti.
Malaguti.
Paolo Malaguti, scusa, mi è sfuggito. Che anzi, vi invito, che ha scritto bellissimi libri.
Sul Po questo, giusto?
No,
No.
sì,
Quindi
assolutamente. Ed è
donna.
molto interessante perché racconta è a striga, no? Ed è molto interessante da un punto di vista, anche se uno vuole leggerlo dall'emarginazione, la fragilità, l'essere te stesso, trovare la tua strada indipendentemente dagli altri. E poi racconta del Polesine, di una zona insomma, particolare, anche di queste donne che erano quelle che erano come i dottori di base, no? Che da qui andavi, però curavano con quello che ti dà l'ambiente, no?
Certo.
Quindi, ed
Quindi
è
delle
molto bello.
sciamane
Delle sciamane, sì.
nostrane, delle sciamane
Ed è
nostrane.
molto, molto bello,
Quindi
ecco.
diciamo
Poi altri
audiolibro, libro
libri.
cartaceo.
Però ecco, volevo dire che invece di sport, proprio non tantissimo tempo fa, ho letto la biografia di LeBron. Ecco,
Certo. No,
scusatemi,
no,
io
ma
sono
qual è
appassionato.
l'aspetto, diciamo, del giocatore LeBron o dell'uomo LeBron, per quello che insomma, possiamo conoscere da lontano, che ti affascina di più?
No, intanto guarda. Intanto è pazzesco come, e infatti un grande attore, Fox, che ha preso proprio di questi giorni, no? Che ha detto, difendendolo, ha detto: se inventasse la cura del cancro, gli chiederebbero: e noi che abbiamo il diabete? Cioè questo dà l'immagine di, non, e non so perché, insomma, un po' danno sempre fastidio, però per Michael Jordan non funzionava così, no? Poi mi affascina intanto che una persona di 40 anni,
Sia a quel
ecco, sia a
livello
quel livello lì, che è già per quello.
fisico, atletico, mentale e tecnico,
È
sotto tutti i
pazzesco.
profili.
Poi la storia che ha avuto, insomma, credo che non sia facile a 16 anni che già ti etichettano come
Hai
the chosen one
prescelto, certo.
e tu mantenga quelle che sono le promesse, le aspettative, con tutto quello che ci va dietro, che ci va contro. Cioè, se pensi già a questi due aspetti, cioè sì, sì, un'etica del lavoro.
Beh, credo che l'aspetto forse più importante e significativo della carriera di LeBron sia stata proprio la sua capacità di evolvere comunque nel suo percorso. Cioè, è migliorato sotto tutti i punti di vista. Un atleta clamoroso lo era già, però non si è limitato a questo. Tiro da tre punti non ce l'aveva 20 anni fa.
Dell'intelligenza.
Ed è diventato un tiratore.
Sì.
E questa capacità comunque di migliorare i compagni.
Insomma, è dopo, un armadio che si muove in quel modo.
Cioè, come tutte, le figure di quel livello sono anche un po' divisive a seconda di chi dice, poi si fa gli amichetti per vincere.
Però la sua storia, insomma, Ekron, questo professore che l'ha accolto in casa, questa mamma che si affida a questo, lasciandolo, insomma... Sì, mantenendo sempre il contatto, questa figura di sua moglie che comunque sono
assieme. Sei uno di quelli che ha gioito per il Cleveland This Is For You quando è tornato.
No, beh, quello per me è una delle imprese sportive più incredibili della storia, ecco,
sotto 3-1 contro la squadra in quel momento.
Prima viene Mohamed Ali, ma poco dopo, e quindi per me sì, perché comunque sotto 3-1 non l'ha mai fatto nessuno, una squadra che era nettamente era più scarsa, insomma adesso ma ti hanno dovuto prendere Kevin Durant l'anno dopo per vincere, perché sennò, quindi ecco, sì, assolutamente.
E poi l'iconica stoppata su Giuda alla...
che ha rifatto due giorni fa quindi insomma, ecco, mi appassiona, ecco, poi mi appassiona perché la maggior parte gli va contro anche dei miei amici con cui gioco, e quindi ogni volta tiro fuori l'argomento che è migliore di Michael Jordan, quindi tutti nascono delle baruffe atomiche. Vabbè, ma mi diverto, ecco, a provocare, non è tanto
bello. Max, a questo punto che abbiamo parlato di libri e di sport, è il momento appunto opportuno per lanciare la rubrica Basket Books Racconta, che come ricordiamo sempre è a cura dei tipi di Basket Books, ovvero Riccardo Mele e Simone Pizzioli. In questo caso è lui che ci presenta un libro sempre su un giocatore dei Lakers, su un grandissimo giocatore, un grandissimo campione, quindi Mamba Mentality, presentato da Basket Books. Basket Books Racconta.
Amiche e amici di Pick & Pod, ben ritrovati. Basket Books torna a raccontarvi di libri. Dopo un po' di tempo siamo stati impegnati proprio a raccontare le gesta di Kobe Bryant, ed è proprio di un libro, di un must have, che si chiama The Mamba Mentality, il mio basket, con l'introduzione di Phil Jackson e le fotografie straordinarie di Andrew Bernstein, che appunto vi raccontiamo il grandissimo Kobe. Libro scritto un paio di anni prima della sua tragica scomparsa e a 5 anni di distanza da quel tragico giorno, siamo qui proprio per raccontarvi questo libro, The Mamba Mentality, il mio basket, un libro straordinario a dir poco, sia dal punto di vista grafico sia dal punto di vista dei contenuti. C'è la prefazione di Pau Gasol, l'introduzione di Phil Jackson, e poi ci sono dei capitoli in cui praticamente KB racconta quali sono stati i suoi comandamenti. C'è un capitolo dedicato al mestiere, uno alla tecnica, uno pieno di fatti e di cifre, e poi c'è la cronologia del libro e una postfazione di Bernstein. È assolutamente un libro da avere. Kobe Bryant, diamo un'occhiata alla quarta di copertina. 20 anni di carriera nella stessa squadra, i Los Angeles Lakers, 5 titoli NBA, 2 ori olimpici e un'infinità di record personali. Kobe Bryant ha letteralmente rivoluzionato la pallacanestro prima di ritirarsi nel 2016, scrivendo una toccante lettera d'addio al basket che è diventata un cortometraggio animato premio Oscar nel 2018. In questo libro racconta il suo modo appunto di intendere il basket, le sfide sempre più dure lanciate in primis a se stesso e ai compagni in ogni allenamento, i riti per trovare la carica o la concentrazione e tutti i retroscena della preparazione ai match e i motivi per cui semplicemente per lui perdere non è mai stata un'opzione. E poi c'è la volontà di superare il dolore e rinascere ogni volta più forte dopo i tanti infortuni patiti in carriera. Ci sono i suoi maestri, lo studio maniacale degli avversari, da Michael Jordan a LeBron James, per carpire loro ogni segreto possibile e migliorare ancora e ancora fino all'ultimo minuto dell'ultima partita disputata. Noi di Basket Books ne abbiamo parlato in un reading a fine gennaio a Cividale del Friuli e abbiamo avuto di nuovo la prova che Kobe Bryant è e sarà per sempre parte della pallacanestro di tutti gli appassionati. Kobe Bryant, The Mamba Mentality, il mio basket, edito da Rizzoli. Questo era il consiglio di oggi. Alla prossima e ricordatevi di leggere il basket.
Grazie mille a Simone Pizzioli, certo, per la presentazione.
Mamba Mentality. Mamba Mentality, assolutamente un must have, come ha detto lui, cioè un libro che non si può non avere. Io ho la fortuna di averlo in lingua originale perché il cognato che vive negli Stati Uniti me lo ha regalato.
Vedi,
poco prima, come gli ho ricordato Simone,
quindi me lo regali per Natale in lingua italiana.
In lingua italiana volentieri, sì, in formato anche un po' più ridotto perché questo, sì, è gigantesco, sì. E poco prima proprio che Kobe poi purtroppo morisse in quello tragico incidente. Sì. A proposito di Kobe, talento, tu dicevi la tua generazione, nel senso i ragazzi con cui ti trovi a giocare si dividono tra Jordan e LeBron, però di mezzo ci sta anche
assolutamente Kobe, ma se pensi quanti episodi ci sono che raccontano della sua mentalità, se pensi quando si è rotto e ha continuato a giocare, quando ha tirato di sinistro, cioè l'ultimo pallone, ecco, non lo darei a LeBron, forse lo darei a Kobe, ecco.
Per questa sua capacità di essere appunto come il Black, sì, Mamba, sì, letale.
Poi mi ha fatto sempre, guarda, interessante vedere che veniva in Italia, no?
Parlava a salutare l'italiano sue... perfetto.
Ah sì, infatti c'è quella famosa puntata, sì, in cui racconta che diceva le parolacce, sì, mandava, certo, a cagare
anche
gli
Sasha Vujačić, sì, sì, sì. Quando doveva dirgli le cose brutte gliele diceva.
No, mi fanno impazzire, cioè a me piacciono quegli aspetti, no? Che è andato e ritornava a salutare i vecchi amici nella sua Reggio Emilia, insomma. Sono aspetti che ti danno l'idea della persona. Poi vabbè, è chiaro che lui si svegliava, se pensi quanti episodi abbiamo quando racconta delle Olimpiadi,
sì, di allenamenti di notte,
cioè che tornavano e lui andava ad allenarsi, quindi magari se io avessi avuto credo l'1% della sua mentalità forse avrei fatto qualcosina in più, ecco,
nel basket, però l'hai avuta sicuramente nei tuoi campi professionali, perché poi uno giustamente no, dopo è giusto che anche possa esprimersi nel campo in cui sente più,
sì, però
per insomma, fortuna sai, di basket... noi diciamo tifosi e di appassionati di basket, Kobe Bryant per fortuna ha scelto di giocare a pallacanestro seguendo le orme del papà, certo, e non magari di finire a giocare a calcio perché gli italiani,
certo,
no,
certo,
lo influenzavano,
come ti finiva a Sassuolo credo,
sì, io. Sì, e quindi dai, con ricordo anche di Kobe, direi che siamo arrivati verso la fine di questa bella chiacchierata.
Esatto.
Max. E qui
esatto,
tu ci hai preparato qualcosa.
Certo.
Hai preparato, certo, qualcosa.
Assolutamente, di cui né tu né l'ospite siete a conoscenza. È l'ultima rubrichetta, una cosa semplice.
Vai, Max.
E allora, in considerazione, caro Nick e caro Luca, della pressante richiesta delle nostre ascoltatrici, delle nostre care ascoltatrici, dei nostri cari ascoltatori. Desideravo chiudere questa piacevolissima chiacchierata riproponendo un rapido e lento, un pronto e tardivo, un agile ed impacciato, un incalzante sporadico, un dinamico ed indolente, uno spumeggiante, botta e risposta.
Tutta una serie di opposti.
Esatto.
Va bene, gli opposti si
per conoscere, per si conoscere i lati reconditi e sconosciuti del nostro graditissimo, wow, ospite. E come dice il saggio, domande brevi, risposte ancora di più, se sei in crisi usa il jolly e il morale resta su.
No, hai fatto pure la rima. Quindi c'hai un jolly.
Uno solo.
Sì, hai un jolly, okay, una, okay, serie di domande, okay, per, okay, cui puoi, puoi eventualmente non rispondere. Sei pronto? Siamo nati,
faccio un respiro, vai, ci sono, vai.
Ricordati sempre che sei un playmaker.
Che noi playmaker,
esatto, le dobbiamo prendere al volo. Esatto. La qualità che apprezzi maggiormente in una persona?
La sincerità.
Preferisci il giorno o la notte?
La notte.
Il lato del tuo carattere che preferisci?
Ma forse la capacità di stare con gli altri.
Giovialità.
Ah no, sì, una parola
sola. No, non so, non è una parola sola.
Ah, l'empatia, dai.
L'empatia, bello.
Animale domestico, cane, gatto o?
Figli? Uccellino. No, scusa, stavo pensando alle mie. Uccellino hai detto.
Allora, sei in palestra, finito l'allenamento, sei l'ultimo, stai chiudendo, trovi un pallone in giro. Tiro da tre o lo riponi in gabbia direttamente?
No, tiro da metà campo.
Che
ci sta.
Quattro ruote o due ruote?
Mi piacerebbe dire due, ma devo dire quattro. Ah.
Tempo libero, leggere o viaggiare?
Viaggiare.
Libro cartaceo o digitale?
C'è già in qualche modo.
Già risposto, però cartaceo.
Ribadiamolo.
Profumo della carta stampata.
Anche poi sembra il ministro della cultura.
Sì, no? Esatto. Vacanza, mare o montagna?
Montagna.
Vacanza 2, avventura o villaggio turistico?
Avventura.
Dai, te lo vedi che vai.
Radio o televisione?
Radio.
Serie televisiva o film?
Qua è dura.
Tutte e due.
Sì, direi
la
tutte e due.
Magari
si
no.
Può dire, non so.
Sì,
tutte
sì,
due.
Sì, sì. Puoi dire quello che vuoi.
Cioè, nel senso che ti piace molto andare al cinema, magari o vedere dei film, ma
sì,
sei anche uno
serie,
che fruisce.
Sì. Sì.
Attrice ed attore preferiti?
Urca miseria. Qua è dura.
Noi registriamo, possiamo dirlo che è da poco mancato Jane Hackman.
Sì.
No, ma però per qua mi piacerebbe cercare un po' di più. Però, ma mi viene da dire Mary Streep. Okay. Sono, sai, dannata io.
Vabbè, però, tanta roba.
Robert De Niro.
X Factor o MasterChef?
X Factor.
Musica, quindi.
Cuffiette, filo o senza filo?
Non le ho.
Quindi senza cuffiette direttamente.
Quindi non posso fare delle altre domande.
Non so quando sia il suo compleanno.
Però sì, senza filo, quando le adopero. Sono
prendete nota per dicembre che c'è il suo compleanno e magari regalate delle cuffiette.
Musica o podcast?
Vedendo podcast. La serie. La podcast, grazie. Nonostante la passione per...
Sì, ma... ascolto di più che ascolto più podcast o parlato più che musica.
Evento, abito da sera o casual?
Mi vedi
casual. Rispondo da solo. In casa, ciabatte, infradito o piedi nudi?
È un misto tra ciabatte e piedi nudi. Comunque infradito no, perché non riesco proprio a portarlo.
Spritz, Aperol, Campari o misto?
Campari cinare.
C'è della vino, bollicine o fermo?
Orca, qua dipende però entrambi, perché dipende quando, quando arrivano.
Esatto. Ok, e adesso la domanda che è stata il must della scorsa edizione. Dopo la partita, carbonara o aglio, olio, peperoncino?
Aglio, olio, peperoncino.
Tu sei per la carbonara però.
Io sono per l'aglio, olio, peperoncino.
Perché ogni settimana cambiavi l'anno.
Esatto.
Non si capiva mai da che parte pendesse.
Devo restare lì.
C'è Maurizio Toniolo che ha detto, si può averle tutte e due.
Ma un bis si può fare.
A quel punto.
Grazie a voi.
È bello, divertente.
Il nostro ospite. Ovviamente facciamo un in bocca al lupo al Baskin Padova e di conseguenza poi all'Horus e anche PFP, non l'abbiamo citato prima, ma la sezione femminile è chiaramente la PFP. E
invitiamo gli assessori a costruire più palestre
e le ascoltatrici e gli ascoltatori ad andare a vedere allenamenti.
Anche qualche mecenate, anche qualcuno
qualche azienda, qualche sponsor.
Mettiamo
qualche capannone dismesso da rimettere a posto.
Sai che bello, quello. Facciamo una zona sportiva, una caserma non utilizzata.
Sì. Solo per lanciare così la possibilità di venire a vedervi. C'è già qualche torneo, qualche partita in programma si può spoilerare o no?
No, dovete andiamo sui social perché non mi ricordo assolutamente.
Allora andiamo sui social e da lì rimaniamo aggiornati
certo.
Su tutti gli eventi.
Sì. Dunque, di solito la domenica mattina
c'è la partita.
Alle Inaudi, sì.
Perfetto.
Allora, 11.
Alle 11.
Sì, però giustamente si va a messa alle 9.
Sì,
poi
effettivamente, come raccontavamo prima.
Rimane questa usanza. Va bene, grazie Luca.
Grazie a voi, complimenti.
E Max, con le ascoltatrici e con gli ascoltatori, ci diamo appuntamento per la seconda puntata del mese di marzo. Ciao a tutte!
Ciao
a tutte! Ciao!
Ciao!